Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E siamo di nuovo fra voi, ben ritrovati, Mario Staffolani al microfono, dall'altra parte la nostra dottoressa Annalisa Silenzi.
Buongiorno.
Buongiorno e ben ritrovata. Buonasera per chi ci ascolta questa sera alle 20 nella replica che ogni giorno mandiamo in onda. Poi, come sempre, io ve lo ricordo, il podcast che naturalmente trovate sul sito aperino.info con tante altre notizie e curiosità. Il 335-5367-709 per domande WhatsApp e WhatsApp audio. So che siete timidi, ma che vi devo fare? Non riusciamo a sbloccarvi. E allora cominciamo con le prime domande, appunto, che ci sono arrivate. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando sulla pagina Facebook dell'Aperino Camerte e soprattutto in streaming e in FM per quanto riguarda la radio. Il dolcificante derivato dalla stevia è più salutare dello zucchero bianco?
Allora, ancora non lo sappiamo, nel senso che i risultati, diciamo, che derivano dagli studi sono ancora un po' discussi. La stevia, o meglio il suo zucchero, è un dolcificante sì naturale che viene vantato come salutare, diciamo, perché mantiene un retrogusto molto particolare e ne basta una quantità veramente irrisoria per ottenere un potere dolcificante che invece per quanto riguarda lo zucchero ne serve una quantità molto molto maggiore. Quindi sembrerebbe un po' la soluzione perfetta, no? Per diciamo non aumentare di peso, non intaccare troppo la glicemia e quindi ridurre la resistenza all'insulina e tante altre complicazioni. Quindi indubbiamente ci possono essere degli effetti benefici, per esempio se prendiamo come campione un adulto che è abituato magari a bere delle bevande zuccherate ad esempio o mangiare molti prodotti zuccherati, sostituire quello zucchero con un dolcificante può far sì che le calorie introdotte siano inferiori e questo sicuramente può essere un effetto positivo. In altri casi però si è visto che gli stessi dolcificanti, si parla di dolcificanti in generale, non della stevia, perché gli studi, diciamo, sono fatti un po' in generale sui dolcificanti, non ci sono ancora studi precisi sui singoli e quindi magari sulla stevia. In altri casi si è visto che i dolcificanti mostrano l'effetto esattamente opposto, quindi diventando la causa dell'aumento di peso e soprattutto una delle concause della fame nervosa. Che significa? Il motivo sembra essere un po' attribuibile a quella che è la nostra flora intestinale, quindi a un'alterazione della flora batterica che porta un po' a diminuire il senso di sazietà. E poi molto più semplicemente possiamo fare una riflessione sul fatto che se il nostro corpo è abituato a introdurre zuccheri richiederà sempre un sapore dolce, quindi saremo sempre portati a cercare un qualcosa di dolce. Se invece ciò che andiamo a modificare è il nostro gusto, probabilmente andiamo ad avere un effetto positivo molto più duraturo nel tempo. Quindi le conclusioni possono essere queste, nel senso il dolcificante, la stevia in particolare, ma i dolcificanti in generale, possono essere utili sì per ridurre delle calorie. Se però non andiamo a monte a educare, diciamo, il nostro gusto e quindi ad evitare la ricerca del dolce, quindi del sapore dei dolci, dei prodotti da forno, ma soprattutto anche delle bevande dolci, probabilmente quel dolcificante e quelle calorie in meno ci serviranno a poco, perché poi comunque andremo a cercare di saziarci e a cercare di sfamare quel senso di fame con altre cose, quindi poi ci sarà la ricerca spasmodica di dolci da altre parti, quindi sì e no.
Certo, come sempre la nostra dottoressa Annalisa Silenzi ci fa lavorare qualcosina in più, nel senso che dobbiamo abituarci a allenare la nostra mente, questo credo sia un segreto, dottoressa, così finiamo di rispondere a Chiara da San Severino sulla domanda dei dolcificanti.
Assolutamente, perché altrimenti magari sì, cerchiamo di focalizzarci sul singolo alimento e facciamo attenzione magari a non prendere lo zucchero e sostituirlo con il dolcificante, ma poi manca un po' il quadro generale, no? Ed è lì, certo, che invece dobbiamo andare a
dobbiamo lavorare proprio lì. La seconda domanda, Romano di Fabriano ci scrive: per ridurre i grassi è vero che è meglio togliere la pelle al pollo o al pesce, perché quando fai pollo arrosto quella pellicina sarebbe anche buona, qualcuno dice, a me non piace, però dottoressa risponda lei.
Sì, sicuramente è quella parte che dà molto sapore, che quindi gli amanti della carne sono sempre ben avvezzi a tenere piuttosto che a togliere. In realtà sì, il grasso della carne andrebbe sempre tolto, e quindi anche la pelle. Non tanto per andare a ridurre i grassi della dieta in generale, perché anche qui in questo caso potremmo fare il discorso che dobbiamo adire in toto nella nostra giornata e non nel singolo alimento, ma più che altro perché durante la cottura si potrebbero sviluppare delle sostanze che potrebbero essere invece dannose, non tanto per il grasso in sé, ma per le sostanze appunto che si possono creare. Poi dipende sempre anche dal tipo di cottura che andiamo a scegliere, e magari anche in questo dobbiamo fare attenzione a non scegliere magari quelle cotture, per esempio in padella, che richiede l'aggiunta di olio e quindi un'aggiunta di grassi, ma magari preferire la piastra, la griglia, il forno, la cottura al vapore, perché appunto anche la cottura sicuramente fa la differenza. Quello che dicevo prima è che per esempio la grigliata, se prendiamo ad esempio come esempio la modalità di cottura della grigliata, è sicuramente una cottura ottima che ci dà un prodotto molto saporito, no? Però può nascondere qualche piccolo pericolo. Infatti durante la grigliata le temperature molto elevate fanno sì che i grassi alimentari tendano a bruciarsi, e quindi a generare da questa cottura delle sostanze che invece per la nostra salute sono dannose. Quindi sì, fare attenzione a togliere la pelle, quindi a privare del grasso visibile la carne che stiamo mangiando, però anche fare attenzione alla cottura. Per quanto riguarda il pesce c'è invece una minore attenzione a togliere la pelle del pesce, perché comunque i grassi del pesce invece sono grassi buoni e quindi possono essere invece tenuti tranquillamente.
C'è niente da fare, il pesce è sempre l'alimento più salutare, dottoressa. Bene.
Sì. Romano, sì, anche questo sempre con moderazione, nel senso che anche qui non è un alimento salutare in generale, quindi possiamo mangiare pesce tutti i giorni, però sicuramente fa meno male, no? Rispetto... degli effetti, ha una composizione sicuramente più positiva.
Perfetto,
ecco.
Abbiamo una terza domanda, che è Tiziana di Camerino che ci scrive. Oh, questo è interessante. Mangiare il sedano è vero che brucia calorie?
No.
Cara Tiziana, purtroppo non è vero, quindi adesso no. Sentiamo perché, dai.
Perché purtroppo nessun alimento brucia calorie, quindi anche se mangiassimo, non so, lo zenzero, che anche questo si pensa essere un bruciagrassi, purtroppo nessun alimento ha questa capacità, proprio perché non ha senso da un punto di vista scientifico il bruciare i grassi. Sicuramente il sedano, come tutta la verdura, è un alimento molto ricco in acqua, questo che significa che ha un potere saziante molto molto grande, quindi nel momento in cui mangiamo verdura introduciamo poche calorie, ma introduciamo un alimento che ha un volume molto molto importante, nel senso che il mangiare un alimento del genere significa dare al nostro organismo una sensazione di fame migliore, proprio perché dalla masticazione e dalla quantità di acqua che si introduce si ha un potere saziante maggiore. Però è ovvio, non è questo né un alimento miracoloso né tantomeno un alimento che ci aiuta a bruciare i grassi, soprattutto se focalizziamo lì tutta la nostra attenzione, no? E ritorniamo sempre al discorso di prima. Cioè, tanto il filo conduttore deve essere sempre quello, cioè se noi riversiamo le nostre speranze su un singolo alimento ne rimaniamo sicuramente delusi, se invece quell'alimento lo introduciamo all'interno di un quadro più generale sicuramente magari ne possiamo trarre dei benefici, come quelli certo. Che magari può avere il sedano, lo zenzero o tutti gli altri alimenti, proprio perché è l'insieme, la sinergia di tutto ciò che noi introduciamo che può davvero fare la differenza, ecco.
Meglio cotto o crudo il sedano? Uguale.
No. Uguale, sicuramente crudo mantiene qualche proprietà in più della verdura, che invece durante la cottura si può perdere, e soprattutto magari crudo dà con la masticazione, quindi mi ricollego al discorso che ho fatto prima, ci aiuta a saziarci un po' di più, perché la masticazione, diciamo, è il primo segnale che viene inviato al nostro cervello come segnale di sazietà. È per questo che tutto, anche la verdura o la frutta, si consiglia sempre di mangiarli interi e non frullati sotto forma di centrifugati o di spremute, non tanto per la composizione, ma perché poi sotto questa forma ci andiamo a perdere quella che è la masticazione, quindi ci andiamo a perdere una parte importante per il nostro segnale di sazietà, ecco.
Chissà, forse un giorno cambieremo il titolo della trasmissione. I consigli della dottoressa Annalisa Silenzi mi piace di più, non so perché. Grazie e soprattutto grazie a nome dei radioascoltatori che anche oggi sono tanti, li vedo in diretta Facebook, ma naturalmente anche per quanto riguarda e concerne l'ascolto radiofonico. Fra l'altro parecchie signore che ci ascoltano ci dicono mentre stanno preparando il pranzo che è questa l'ora migliore. Se chi ci ascolta la sera è lì pronto per fare la cena. Grazie dottoressa, a domani.
Grazie a voi, buona giornata.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.